al 29, è il brano che vogliamo guardare insieme questa ultima domenica, in qualche modo, in cui ascolterete qualcosa da parte mia per qualche mese. E mentre stavo riflettendo e pensando al messaggio che volevo lasciarvi in questo giorno di saluti, mi è venuto in mente questo brano. Pensavo che questo brano ha qualcosa da dirci in modo speciale in questo giorno di saluti, in questo giorno di il non vederci per un po' di tempo. E Deuteronomio 3 dal 23 al 29 è il brano che vogliamo leggere e poi vogliamo riflettere insieme su questo punto, su questo argomento. Il titolo del messaggio è: nel regno di Dio nessuno è indispensabile. Nel regno di Dio nessuno è indispensabile. Deuteronomio 3, 23 al 29, in quel medesimo tempo, dice Mosè, io supplicai il Signore e dissi: Signore Dio, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente, poiché quale Dio in cielo o sulla terra può fare opere, prodigi, pari a quelli che tu fai? Ti prego, lascia che io passi e veda il bel paese che è oltre il Giordano, la bella regione montuosa e il Libano. Ma il Signore si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì. Il Signore mi disse: basta così, non parlarmi più di questo. Sali in vetta al Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a settentrione, a mezzogiorno e a oriente, e contempla il paese con i tuoi occhi, poiché tu non passerai questo Giordano. Ma dai i tuoi ordini a Giosuè, fortificalo e incoraggialo, poiché sarà lui che lo passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Così ci fermammo nella valle di fronte a Bet Peor. Caro Padre, grazie per questa parola che tu ci hai lasciato. Ti prego di benedire sia la predicazione che l'ascolto di essa questa mattina, nel nome di Gesù. Amen. Ho scelto questo brano perché penso che queste parole di Mosè hanno un'applicazione particolare per noi, un'applicazione che vogliamo fare nostro, non soltanto per quello che potrebbe simboleggiare questo giorno di saluti e in qualche modo di partenza, ma che sono dei principi che noi dobbiamo nutrire e coltivare in tutta la nostra vita. Le cose stanno per cambiare nella organizzazione del popolo di Dio in un modo drastico. In questo contesto vediamo che una persona, Mosè, l'uomo sul quale il popolo di Dio si affidava e si appoggiava, sta per essere tolto e non sarebbe più visto. Una persona sulla quale contavano, una persona sulla quale sapevano sarebbe sempre con loro. E ovviamente subito all'inizio vogliamo fare una parentesi e dire: né io sono Mosè, ovviamente, né nessuno sta per morire, però il popolo di Dio che si raduna a Rozzano sta per subire un cambiamento per qualche mese. E penso che questa circostanza ci offre una possibilità di riflettere su questo punto fondamentale, che è che nel regno di Dio nessuno è indispensabile. Voglio darvi una immagine di quello che è il contesto di queste parole di Mosè. Se leggessimo Deuteronomio 1:1, vedremo che loro sono al di là del Giordano, sono nella parte occidentale, all'altro lato, prima di entrare nella terra promessa, e possiamo cercare di immedesimarci nella mente delle persone lì, nel popolo di Israele, perché quello che sta succedendo è che per conto del peccato di rifiutarsi di entrare nella terra promessa di 40 anni prima, Dio li ha puniti. Se ci ricordiamo, a Kadesh Barnea caddero in un peccato grave di incredulità, c'erano i 12 spie che tornarono da vedere il paese, 10 diedero delle cattive notizie, 2 diedero delle buone notizie, ma il popolo diede ascolto ai 10. E in 1:35, Deuteronomio 1:35, abbiamo le parole: nessuno degli uomini di questa malvagia generazione vedrà la terra promessa. E dove sono stati nel contesto prima di queste parole di Mosè? Sono stati 38 anni nel deserto. E sono appena venuti dal deserto, dalla parte del sud, dalla zona del Mar Rosso, dopo la loro ribellione, e adesso si trovano proprio al confine del Giordano. Numeri 14:25, le parole di riassunto di questo pellegrinaggio nel deserto sono descritte così: voi domani tornate indietro, incamminatevi verso il deserto in direzione del Mar Rosso. Immaginiamo, sono arrivati a Cades Barnea 38 anni prima, si sono ribellati e Dio dice: non entrerete, tornate da dove siete venuti. E per 38 anni girovagano per il deserto e adesso si trova la nuova generazione al confine del Giordano, con Mosè alla loro testa. Popolo di Dio di fronte al Giordano, stanno per attraversarlo, ma Mosè non passerà con loro. Non passerà con loro. 23-25, leggiamo riguardo la preghiera di Mosè, chiede a Dio di poter passare, lui desidera passare e vedere la terra promessa, ma il Signore 26 dice che si adirò e non lo esaudì. Gli permette di guardare, lo mandò in vetta al Pisca, ma gli dice in versetto 27, tu non passerai questo Giordano, sarà lui, sarà un altro, sarà Giosuè che passerà. E vogliamo riflettere sul fatto che nel regno di Dio nessuno è indispensabile. Tre ragioni per cui possiamo fare questa affermazione e poi un'esortazione finale. Prima di tutto, nessuno è indispensabile nel regno di Dio perché lo strumento umano ha un valore relativo. Lo strumento umano ha un'importanza relativa. Versetto 26. Dio dice a Mosè, versetto 27, tu non passerai questo Giordano. Nessuno è indispensabile nel regno di Dio. Può far facilmente che uno rimanga e un altro prenda il testimone con una semplicità esagerata, dice tu non passerai. Pensa al significato di queste parole per Mosè, è fortissimo. Sono fortissime queste parole. Per Mosè significa che lui non può raggiungere il suo obiettivo, quello per cui lui ha faticato tutta la sua vita. Dio dice, non arriverai al tuo obiettivo. Non potrai raccogliere il frutto della tua fatica. È come il velocista che si allena per tutta la sua vita per sentirsi dire, mi dispiace, non farai l'ultima corsa. O la cantante che si è preparata tutta la vita per la sua performance, per sentirsi dire, no, no, non canterai tu stasera. Canterà l'altra. Mosè, 40 anni di vita nella corte del Faraone. 40 anni nella parte più remota del deserto. E 40 anni subendo le lamentele del popolo, i mormori del popolo, la ribellione del popolo, non appena rapacifica gli animi di Miriam e di Aronne, sorge Corè, poi Datan, Abiram, e tutto questo per non arrivare alla meta, per non raggiungere quello che per lui era il suo obiettivo. Qualcuno direbbe, a cosa è servito tutta la tua fatica? Mosè direbbe, a cosa è servito tutto quello che ho fatto? Dio, non è giusto. Bene, Mosè doveva capire, come anche noi dobbiamo capire, che nel regno di Dio nessuno è indispensabile, che siamo semplicemente dei mezzi, strumenti, in una lunga catena di strumenti di cui Dio si fa uso finché decide di usarsi di un altro. Pensa a quello non soltanto che ha significato per Mosè, ma quello che ha significato per il popolo. Tu non passerai questo Giordano. Per il popolo di Dio, Mosè era sinonimo della presenza di Dio. Quando Mosè fece un'obiezione a Dio, l'idea di andare in Egitto a parlare col Faraone, Dio gli disse queste parole, tu gli parlerai ad Aronne e gli metterai le parole in bocca, egli parlerà al popolo. così ti servirà da bocca e tu sarai per lui come Dio. Non so se ci sono delle parole simili in tutta la parola di Dio. Mosè sarebbe per il popolo come Dio stesso. Questo rappresentava Mosè per il popolo. Era il loro leader, era il loro pastore. Lui sapeva sempre cosa fare. Lui era il mediatore tra loro e Dio. Ma anche il popolo ha dovuto imparare a distogliere lo sguardo da Mosè e riconoscere che nel regno di Dio nessuno è indispensabile. Un grande uomo di Dio sperimentò questo fatto. Si chiamava Robert Murray McChain. Era via dalla sua chiesa per cercare di riprendersi di una malattia e il suo gregge lamentava grandemente la sua mancanza. Era un uomo grande e si chiedevano chi mai avrebbe potuto sostituire Robert Murray McChain. L'autore della sua biografia dice che mentre McChain era a letto malato, la chiesa stava ricevendo una benedizione dalle finestre aperte del cielo che nessuno poteva immaginare. Il loro pastore era sdraiato alle porte della morte in completa incapacità, però il Signore aveva un altro piano. Voleva dimostrare il fatto che lui non ha bisogno di nessuno. È capace di mandare nuovi operai e operare per mezzi nuovi, strumenti nuovi, quando gli piace. La cosa strana è che McChain non aveva la più pallida idea del fatto di quello che stava succedendo mentre lui era sdraiato a letto. Però mentre lui era sdraiato a letto, il 23 giugno 1839 è avvenuto il grande risveglio di Kilsyth attraverso il ministero di Robert Burns. McChain ascoltò le notizie riguardo al risveglio con grande interesse. Il Signore, lui dice, aveva risposto alle sue preghiere. E il suo assistente, il signor Burns, era stato onorato da Dio con un risveglio nella chiesa di McChain. E McChain aveva capito il principio, che nessuno è indispensabile. Molti si meravigliavano della mancanza di invidia in lui. Qualcun altro sarebbe diventato invidioso, ma non lui. Lui disse solo questo: non ho nessun altro desiderio se non la salvezza della mia gente, non importa quale sia lo strumento. Fratelli e sorelle, lo sappiamo, vero? Il mezzo umano ha un'importanza relativa. Nessuno è indispensabile. La seconda ragione che vediamo per questa frase, che nessuno è indispensabile, versetto 28, leggiamo: dai tuoi ordini a Giosuè, fortificalo, incoraggialo, perché sarà lui che lo passerà. Sarà lui che lo passerà. E con queste parole Dio prende il testimone da Mosè e lo trasferisce a Giosuè. E vogliamo guardare oltre le parole stesse, le parole dette, per vedere il grandioso Dio che le sta dicendo. Sarà lui. E dimostra la sovranità assoluta di Dio sul passaggio del testimone da un servo ad un altro. Nella tomba di Charles Wesley, uno dei grandi personaggi della storia della Chiesa, ha scritto questo motto: Dio seppellisce i suoi uomini, ma porta avanti la sua opera. Dio seppellisce i suoi uomini, ma porta avanti la sua opera. E vediamo proprio questo in Deuteronomio 34, se vogliamo guardarlo insieme, Deuteronomio 34, 6. Abbiamo il seppellimento di Mosè. Parole epocali, fratelli e sorelle. Parole che ci lasciano, se ci medesimassimo nella loro storia, con la bocca aperta. 40 anni di storia, ancora di più. Il popolo di Dio era collegato ad un uomo. Il progresso del regno di Dio si misurava in relazione al progresso di Mosè. Il regno di Dio stava in piedi o cadeva in proporzione alla capacità, la pietà, la forza di un uomo che, come il mitico Atlas, portava il regno di Dio sulle sue spalle. Mosè. Versetto 6 di capitolo 34. E il Signore lo seppellì nella valle. Il Signore lo seppellì. Chi lo seppellì, fratelli e sorelle? Cause naturali? Cattiva fortuna? Forze superiori? Dio era in cielo che si portava le mani tra i capelli e diceva: e ora cosa faremo? Non c'è un altro come Mosè. Leggiamo che il Signore, non Satana, non il Faraone, non un nemico, il Signore Dio lo seppellì. Nel dire sarà lui e non te, Mosè, sarà lui, sarà Giosuè, sta mettendo fine all'epoca di un uomo, di Mosè, per aprire l'epoca di un altro uomo, Giosuè. Come detto, non vogliamo drammatizzare troppo, noi ce ne andiamo solo per 3 mesi. E ci auguriamo di tornare e di avere ancora qualcosa da contribuire in questo ministero, in questa chiesa. Ma non perdiamo mai di vista il fatto che il regno appartiene al Signore. È suo. Un altro uomo che esprime questa verità con forza è Nabucodonosor, il grande re della Babilonia. Pensò nella sua follia di essere qualcosa. E Dio fece che lui diventasse una bestia per 7 anni. E dopo quei 7 anni Nabucodonosor rientrò in sé, benedisse il Signore e disse questo: il suo dominio è un dominio eterno e il suo regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole, con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. Mosè, Giosuè, Dio non se ne importa e non fa differenze. Suo dominio. E da dove aveva imparato Nabucodonosor questo principio? Beh, lui qualche tempo fa aveva conosciuto un uomo di nome Daniele. Daniele 2:21 dice questo: egli alterna i tempi e le stagioni, depone il re e li innalza. Chi lo fa? Dio. Depone e innalza. Fratelli e sorelle, abbiamo una visione questa mattina di questo grande Dio. Osserva come l'Egitto sale ed è la potenza del mondo e quando la saggezza divina lo decide, lo toglie di mezzo. Osserva come la Babilonia diventa l'impero più potente del mondo e dopo qualche secolo devi andare a rovistare nella sabbia per trovarne qualche indizio della sua esistenza. Osserva come le nazioni vanno e vengono, l'Inghilterra dà passo agli Stati Uniti per il decreto prestabilito di Dio e come gli Stati Uniti stessi raggiungono anche loro al loro tramonto. Faraone, Alessandro Magno, i Cesari, il re del Sacro Impero Romano, Hitler, Stalin, su e giù. Osserva il modo perfetto, condotto dalla saggezza di Dio, di seppellire uno e dare passo a un altro. Ogni epoca pensa di vivere l'epoca più importante. Pensiamo di vivere l'epoca più importante della storia? No, no. Siamo semplicemente degli strumenti che svolgiamo il nostro contributo nel piano perfetto prestabilito di Dio. Noè, Abramo, Mosè, Giosuè, Davide, uno viene, un altro va. Tutto il tempo, fratelli e sorelle, dato che nessuno è indispensabile, tutto questo modo perfetto di portare avanti il suo regno, vi chiedo, ha sperimentato un minimo contrattempo? Ha il regno di Dio sperimentato una minima difficoltà? Ha il regno di Dio subito qualche retrocesso? La risposta è no, no. Che una cosa rimanga chiara questa mattina. Dio non se ne intende di impedimenti. Dio non intende riguardo la ritirata. Dio non se ne intende del retrocesso, è un concetto a lui estraneo. Non ha mai sperimentato la sconfitta. Il Dio dell'universo lui supera sempre l'astuzia di Satana e trasforma in bene quello che era stabilito, pensato per il male. Dio non indietreggia mai. Fratelli e sorelle, mai dimentichiamoci del fatto che la Bibbia insegna una alta sovranità di Dio, un alto controllo di Dio del suo mondo. È sovrano anche sui contrattempi apparenti nel suo popolo. Romani 11:25, quando sembra che il popolo di Israele ormai è scaduto, lui dice: non voglio che ignorate questo misterio, un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri. Neanche l'indurimento di Israele era un contrattempo per Dio, perché nulla può fermare l'avanzamento del suo regno. Fratelli e sorelle, questo è vero per la Chiesa, per il suo regno, è anche vero per la tua vita. Dio seppellisce i suoi uomini, lui mette il confine all'influenza di un uomo o di una donna, di qualsiasi persona, per aprire l'influenza di un'altra, seppellisce, e lo fa anche nelle nostre vite. Ma non pensare mai che quel seppellimento è manifestazione di un fallimento da parte di Dio. Lui ha un piano, non ha bisogno di niente, non ha bisogno di nessuno. E quello che voglio dirvi è: attacca la tua vita a Dio, afferra Lui, perché tutti gli altri, tutte le altre cose sono dispensabili. Numero tre, la terza ragione per cui nessuno è indispensabile è perché il successo del grande obiettivo del regno di Dio è garantito. Il successo del grande obiettivo del regno di Dio è garantito. Lo vediamo nelle parole, versetto 28, sarà Lui che lo passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele, Giosuè metterà Israele in possesso della terra. C'è qualche dubbio? C'è qualche condizionalità di queste parole? No, sarà Lui a farlo, è garantito. Qui si parla del fatto che Giosuè avrebbe portato il popolo nella terra promessa, ma non è soltanto una parola su Giosuè, è un preludio, è un anticipo, è un'ombra di qualcosa di più meraviglioso e di più glorioso. In Seconda Corinzi 3:10, quando si parla della nuova amministrazione, del nuovo patto in contraddistinzione dell'amministrazione di Dio sul antico patto, dice questo: quello che fu glorioso non fu veramente glorioso quando lo si confronta con la gloria tanto superiore della seconda. E possiamo anche includere, come Ebrei ci insegna a fare, che quello che nella prima terra promessa fu gloriosa non fu reso veramente glorioso quando lo si confronta con la gloria tanto superiore della seconda terra promessa, la gloriosa, la spirituale terra promessa. Di quale successo stiamo parlando e chi è che lo può dare? Nello studio del giovedì stiamo studiando il libro degli Ebrei, e in questo libro leggiamo che Giosuè non ha dato al popolo di Dio la vera entrata alla terra promessa. Ebrei 4:8 dice: se Giosuè avesse dato il loro riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno, rimane dunque un altro riposo sabbatico sperimentato nel luogo stabilito da Dio per il popolo di Dio. Qual è il successo garantito per il popolo di Dio? Come detto, la terra promessa qui è un preludio, un anticipo, è un'ombra del riposo per eccellenza che Dio ha in mente per il suo popolo. Il riposo che un giorno sperimenteremo in pienezza, ma che possiamo già gustare per la caparra che ci ha dato Dio nello Spirito Santo. Questo è successo per il popolo di Dio, questo è il grande obiettivo della salvezza. E chi è che lo può dare? Chi è l'unico che lo può dare? Per quale motivo possiamo dire che ogni altro strumento è dispensabile? Perché colui che lo può dare è il Giosuè per eccellenza, Gesù Cristo. Giosuè è un anticipo, è un'ombra di Gesù. E quando leggiamo che non era compito di Mosè di portare il popolo nella terra promessa per conto del peccato, è chiaramente collegato al fatto del suo peccato che a lui viene impedito di entrare nella terra promessa. Capiamo che per entrare nel riposo di Dio ci vuole qualcuno che non è attaccato dal peccato. Giosuè, letteralmente nell'ebraico, Yeshua, in italiano Gesù, è l'unico che può mettere il popolo di Dio nel riposo di Dio. Il successo è garantito. Capiamo, fratelli e sorelle, che tutti gli uomini sono squalificati di portare il popolo di Dio nel vero riposo. Nessun uomo può portare il popolo di Dio nel vero riposo, perché sono peccatori. Per portare il popolo di Dio all'esperienza completa e perfetta della salvezza, il compito è caduto a uno soltanto, e si chiama Gesù Cristo. E tutti gli altri sono dispensabili. Fratelli e sorelle, questo è l'ultimo messaggio prima del nostro viaggio, e se fosse il mio ultimo messaggio, in assoluto, se io non dovessi mai essere qui davanti a voi, vorrei lasciarvi questo: Gesù è l'unico che può farti entrare nella perfetta eredità dei figli di Dio. Voglio dirvi questo: gli uomini vengono e gli uomini vanno, i ministeri sorgono e poi scendono, e i pastori ci sono e poi dopo un po' non ci sono. Va bene così. Il Signore Gesù Cristo è colui che ti garantisce l'eredità da figlio, da figlia di Dio. Guardate Lui, seguite Lui per tutta la vostra vita. L'ultima cosa viene dal versetto 28-29, perché con tutto quello che abbiamo detto riguardo il fatto che nessuno è indispensabile, vogliamo notare un fatto importantissimo in questo passaggio di testimone. Versetto 29 dice: così ci fermammo nella valle di fronte a Bet Peor. Abbiamo detto che nessuno è indispensabile, il regno di Dio andrà avanti, però quello che non vogliamo sorvolare o dimenticare è il fatto che non ci fermiamo finché Dio non ci dice di fermarci. Amen. Pensa a Mosè, pensa alla portata di queste parole: 120 anni di vita, 40 con il faraone, 40 da pastore delle pecore in Madian, 40 alla guida del popolo di Israele. Aveva condotto fuori dall'Egitto, ha portato attraverso il Mar Morto, asciutto, ha portato Mar Rosso, ha portato per 40 anni da Kadesh Barnea in giro per il deserto. E poi dice: e così ci fermammo. Dio ha parlato. Dio ha detto: tu non passerai. Ha detto: questo è il tuo capolinea, Mosè. Qua è dove il tuo percorso finisce. Dio ha fatto capire a Mosè che Giosuè porterebbe avanti il suo popolo. E notiamo bene: è solo allora che lui si ferma. Né un giorno prima, né una tappa prima, ma quando lui è arrivato al suo traguardo. Fratelli e sorelle, noi non ci fermiamo finché arriviamo al nostro traguardo, finché abbiamo compiuto il nostro compito. Potremmo fare diverse applicazioni di questo versetto, di queste parole drammatiche, però quello che voglio lasciarvi è questo: è vero che nessuno è indispensabile, è vero che l'unico elemento necessario per il successo del regno di Dio è Dio, sì, però notiamo con attenzione che Mosè si fermò in questa valle, non un'altra, non una precedente. Mosè si fermò a questo punto, di fronte a Bet Peor. È meravigliosa la gioia, non è vero, di sapere che non siamo indispensabili. Che libertà, che gioia. Non dipende da noi il successo del regno di Dio. Però la responsabilità è solenne di riconoscere che non possiamo fermarci prima del momento che Dio stabilisce. Mosè voleva fermarsi diverse volte, voleva dire stop, vide a tanti altri fermarsi, una generazione intera si fermò di credere nelle promesse di Dio e lui lo vide. Ma lui era forgiato dalla grazia di Dio per essere fatto di un'altra stoffa. E lui non si fermò finché arrivò alla valle di fronte a Bet Peor. Noi ci fermiamo un attimo, se si può dire così, di questo pulpito, di questo ministero, la distanza è quello che lo manifesta, ma nessuno pensi che noi ci fermiamo in modo assoluto. Andiamo in America, lì cerchiamo di continuare il nostro compito, di portare l'Italia in vetrina, per se Dio vuole portare altri rinforzi, altre risorse, se Dio vorrà. E non vediamo l'ora già di tornare, non siamo neanche andati, ma non vediamo l'ora di tornare per rimetterci in strada con voi. Ci sono veglie di preghiera da mettere ancora sul calendario per pregare, intercedere per i perduti. I vostri familiari, i vostri vicini, i miei vicini. Non ci possiamo fermare di ritrovarci insieme ancora per studiare, per investire nella nostra crescita attraverso lo studio della Bibbia. Non dobbiamo fermarci, fratelli e sorelle, fino al giorno che Dio stabilisce. Vi chiedo, qualcuno continuerà ad andare avanti con noi? Qualcuno continuerà ad andare avanti in quello che Dio ci ha dato? So che la risposta è sì, ovviamente. Però una domanda forse più di applicazione personale. Cosa puoi dire di te stesso? Ti sei fermato prima del tempo? Ti sei fermato? Ti sei fermato nella tua crescita? Ti sei fermato nel ministero che Dio ti ha dato? Non è ancora tempo di fermarsi. C'è ancora un cammino da fare. Padri di famiglia, vi siete fermati nell'essere capo, sacerdote, pastore nella vostra casa. Ti sei fermato, mamma, prima del tempo nell'investire nei tuoi figli. Ti sei fermato nel ministero che Dio ti ha dato dentro o fuori questa chiesa. Ti sei fermato quando ancora non sei arrivato a Bet Peor, è soltanto un'altra delle tante tappe che hai da superare. Il fatto che non ti vediamo agli incontri intrasettimanali vuol dire che ti sei fermato? Il fatto che non ti vediamo significa che sei un credente della domenica mattina? Rifletti. Riflettiamo. Non sono, ovviamente, come dire, l'unica ragione non è semplicemente quello, so che ci sono impedimenti, ma la domanda è se ti sei fermato. Questo tempo in cui noi non ci saremo ha bisogno del tuo contributo. Ce l'ha sempre, la tua Chiesa ha sempre bisogno del tuo contributo, della tua presenza. E chi è la Chiesa? I umili fratelli, a destra e a sinistra, seduti intorno a te. Ha bisogno sempre di te, ma soprattutto in questo tempo. Non ti fermare, continua ad andare avanti, continua ad essere presente. Non perderti la conoscenza che Dio vuole ancora darti. Non perderti ancora la benedizione di vedere le risposte alle tue richieste di preghiera insieme ai tuoi fratelli. Sono così felice di vedere tante giovani mamme con i loro figli che non si sono fermati Voglio dire questo in modo ancora più specifico a loro, penso che il resto di noi possiamo anche attingere qualche beneficio, perché Spurgeon parlò con una mamma che aveva perso i suoi figli al mondo e disse: oh Signore, sarei molto felice ora, però ho una tristezza continua, sono triste per i miei figli, sono stata lasciata vedova con 8 figli e gli ho dato tutto a livello fisico, li ho lavati, ho guadagnato pane per loro, nessuno ha lavorato come una schiava più di me. Non posso darmi nessuna colpa per essere stata negligente nella cura dei loro corpi, ma non ho mai pensato alla loro anima. Mi disturba più di nessun'altra cosa l'idea che stanno scendendo verso la loro perdizione, tutto per il modo di fare della loro madre crudele. Qui si mise a piangere. Sono tutti mondani ora, tutti 8. Nessuno pensa di venire con me alla casa di Dio. Non li ho mai portati lì. Quando erano piccoli, allora se non li ho portati da piccoli, perché dovrei aspettarmi che venissero da grandi? Già da grandi chiesi a mio figlio, più grande, di venire con me nella casa di Dio, ma lui mi fece capire che era impossibile. Mi piaceva troppo la sua domenica a casa. Avrei dovuto piegare l'alberello quando era ancora pieghevole. Oh, se lo avesse condotto nella casa di Dio quando era piccolo, sarebbe andato perché amava la mamma, ma ora è troppo tardi. Spurgeon poi dice: mamme giovane, per amore dei vostri piccoli, non permettete che i vostri bebè crescano senza l'istruzione divina. Non vi fermate. Mamme, non mamme, padri, non padri, non ci fermiamo. Fratello, sorella, hai ancora lavoro da fare, abbiamo un compito da percorrere. Arriverà il giorno in cui dovremo fermarci, arriveremo alla nostra valle di fronte a Bet Peor, ma non siamo ancora arrivati. Non siamo ancora lì. Vedremo, vedrai, dei professatori, degli ipocriti che cadranno a destra, a sinistra, ma non sia il tuo caso, rimane fermo nel compito che Dio ti ha dato, rinnova il tuo impegno, affianca il tuo Dio invincibile per arrivare al tuo Bet Peor. Vogliamo adesso prendere gli elementi, la Santa Cena. Il Vangelo riassume perfettamente ciò di cui stiamo parlando. Il Vangelo ci dice che in Cristo tutto è compiuto, gloria a Dio, tutto è fatto in Lui, però ci dice anche che il Vangelo è ancora valido. Il Vangelo è ancora un'offerta aperta e questo significa che il nostro compito non è finito. Dobbiamo viverlo, dobbiamo proclamarlo. Dobbiamo vivere il Vangelo, siamo proprio qui per questo, non possiamo fermarci. Come sapete, questa Chiesa pratichiamo così la Santa Cena, chiunque è nato di nuovo